positivo, anche perché è bello che anche stamattina riusciamo ad avere un respiro di silenzio e di preghiera, perché forse ne sentiamo anche l'utilità, la necessità. E nel farlo e nel proporlo così semplicemente, di nuovo ritorno alla sete di Gesù per noi. E ascoltando senza particolari commenti, perché le parole hanno una densità immediata, ascoltando alcune che sono proprio le sue parole e che mi sembrano costituire un sigillo veritiero per tutto il cammino di questi giorni, no? Beh, a partire da quella parola silenziosa e detta a voce al pozzo di Sicar. Silenziosa, perché in realtà era da attendere. È plastica la narrazione di Giovanni, che davvero ci aiuta ad interpretare. E lui stanco, quindi nella modalità più fragile, quella proprio che accomuna tutti noi, lui è ad attendere. E nello stesso tempo, mentre questo desiderio ci appare veramente comunicato, attendere un incontro, attendere un cammino di verità, attendere uno sguardo di luce, è anche accompagnato da quel sorprendente e inatteso dammi da bere, come due secchi che si scambiano, noi che abbiamo bisogno di lui e che lui mostra di avere bisogno di noi. Questa è una frase che mi sembra bello mettere come sottofondo della preghiera con cui andiamo a concludere queste giornate di grazia. Ma poi c'è anche quell'espressione brevissima, ma che ancora Giovanni ci regala al capitolo 7, 37 e 38. Leggo: quando, levatosi in piedi nel tempio, era la festa, grida: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, fiumi d'acqua viva. E ne abbiamo fatto esperienza anche noi nel nostro cammino umile, ma abbiamo fatto esperienza di fiumi d'acqua viva che ci hanno raggiunto, magari anche provocando fatica, provocando sofferenza, perché sono anche doni che fanno misurare ancora meglio le possibili distanze che noi abbiamo dal Signore. Ma dopo come fai a non interpretarli come doni, i fiumi d'acqua viva, altro che se lo sono. Ma ancora, all'inizio di quella cena, l'indimenticabile cena di vigilia della Passione, quando loro nella sala al piano superiore, quella che sarebbe diventato il luogo fondativo della loro esperienza e della loro esperienza di comunione, all'esordio, quando si mettono a tavola, ho ardentemente desiderato fare questa Pasqua con voi. Di nuovo ritorna sull'attesa: ho ardentemente desiderato. Anche questa pagina e parole che si commentano da sole, ci raggiungono con tutta la loro bellezza e con tutta la loro profondità. Ma questo della sete è stato anche l'ultimo grido, addirittura l'ultimo grido dalla croce. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata oramai compiuta, disse per adempiere le scritture: ho sete. Se ne va così, dicendo la sete, come davvero mi colpisce, commento di mezza riga di Madre Teresa di Calcutta, che annota semplicemente: ho sete è molto di più di vi amo. Ho sete, dice, un'attesa che si prolunga, un cammino che non sarà mai concluso, perché la sete è, sotto questo profilo, quando scaturisce da una densità di amore, da un desiderio di amore, è davvero interminabile. Sì, è interminabile per tutti noi. Il regalo è in queste giornate, dove appunto in fondo li abbiamo un po' percorsi da assetati, e non ci dispiace affatto di averlo fatto così. Comunque non trovavo parole mie adeguate per dire una conclusione, ho preferito ascoltare con voi le sue parole per dire quanto è stato vicino al nostro cammino di queste giornate, alla nostra preghiera di questi momenti. E dopo aver fatto questo cenno a Teresa di Calcutta, ho una piccola espressione che mi sembra davvero molto bella, di un uomo che ha interpretato a fondo questa sete di Dio. Se vogliamo, ha interpretato a fondo il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri sera come il Vangelo della Vigilia della prossima domenica, quello di Matteo 25, no? E avevo chiesto a un prete amico bravo con cui già abbiamo tanto cammino insieme, perché adesso lui è divenuto un poco il riferimento spirituale di tutto il movimento Fede e Luce. Lui è impegnato dentro contesti di disabilità e ha fatto il parroco, ha vissuto anche alcuni anni con me in equipe per l'accompagnamento dei giovani preti, e adesso appunto è in questa struttura in periferia di Milano, che è proprio una grossa struttura per una disabilità anche grave di persone adulte. E gli ho detto: Marco, Fede Luce tu hai conosciuto anche da vicino Jean Vanier, è morto da pochi mesi, vieni a fare un ritiro con noi al sabato. E l'abbiamo fatto a due voci qualche settimana fa, e ho preso un brano della scrittura che era caro a Jean Vanier, che spesso ritornava nei suoi scritti, e così con molta semplicità lo ha descritto. E poi, regalandoci anche quest'ultimo piccolo testo che mi sono ritrascritto, era Uomo Limpido, penso che un pochino lo conosciamo, ne vale la pena, perché questo uomo, ufficiale di marina del Canada, con oramai una carriera già delineata ampiamente, ad un certo punto crolla di fronte alla povertà di situazioni che incontra, un vero e proprio crollo, a tal punto che diventa subito un rimbalzo. Allora la mia vita la faccio per questo, scrive. Sono parole semplici, però sono trasparentemente attraversate dall'intensità di un'esperienza spirituale. La sete di Gesù è una sete di amore per le persone prese così come sono, con le loro povertà e le loro ferite, con le loro maschere e i loro meccanismi di difesa e anche tutta la loro bellezza. La sua sete è che ognuno di noi, grande o piccolo, non importa, possa vivere pienamente ed essere ricolmo di gioia. La sua sete è rompere le catene che ci chiudono nella colpevolezza e nell'egoismo, impedendoci di avanzare e di crescere nella libertà interiore. La sua sete è liberare le energie più profonde nascoste in noi, perché possiamo diventare uomini e donne di compassione, artigiani di pace come lui, senza fuggire la sofferenza e i conflitti del nostro mondo spezzato, ma prendendovi il nostro posto e creando comunità e luoghi di amore, così da portare una speranza a questa terra. Sono parole nitide, proprio escono di getto da una vita interamente protesa a vivere la verità di queste espressioni. E quando ci augura che la sua sete libera le energie più profonde nascoste in noi, io lo sento come l'augurio per ciascuno stamattina, per voi, per me. Una vita dedicata a questo, protesa a questo, dove fondamentalmente non importa più di tanto il sapere quanto hai fatto, cosa hai fatto, ma è proprio fondamentale riconoscere che quello che hai fatto, poco o tanto che sia, l'hai fatto amando. L'hai fatto perché ti sei calato profondamente in una storia dove hai voluto bene a uomini e donne così com'erano, dove hai davvero ospitato le fragilità più commoventi, hai dato voce ai silenzi più drammatici, hai dato un sorriso ai volti più tristi. Ecco, questo mi sembra davvero una maniera bella, semplice, no? Come un po' è stato semplice, cioè profondo, ma non era colpa mia, perché è profonda la questione, eh? E sono contento di questa colpa, perché fare un corso d'esercizi sul desiderio e sulla sete forse è davvero una grazia per voi e per me, non c'è dubbio. E quindi, dopo che parole vuoi accompagnare quando senti questo? Tra l'altro c'è stato qualche passaggio di parlare, che lui è una persona brava, bella, sveglia, così. Ha avuto qualche passaggio dove faceva fatica a parlare dalla commozione, no? E lui non l'aveva conosciuto tantissimo, certo, sì, l'aveva conosciuto, no? Ma perché appunto anche quando era qui, quando era coadiutore, cioè cappellano, vice parroco, come tutti i linguaggi che sappiamo, però lui già aveva iniziato dagli anni del seminario ad avere un legame con questi gruppetti di Fede e Luce, e penso che ci siano anche nelle vostre chiese. Comunque è davvero una presenza preziosa, molto preziosa, e di gente umile, silenziosa e discreta, ma dove è palpitante l'attenzione di amore e di amore reciproco. Ecco, penso che possiamo concludere allora così. Avevo lasciato aperto, come dire, e non perché sia importante, ma allora che titolo diamo a questi esercizi? Stamattina il canto delle suore ce ne ha strappato uno. Dall'aurora io cerco te. Che non è male, francamente. Ma quando ho cominciato a fare questo cammino, forse ve l'ho detto, l'inizio della preghiera di ogni mattina è canticchio questo. Non posso cantare forte, evidentemente, no? Ma è preghiera, dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo, no? Però non mi dispiace ridire anche un titolo che forse troviamo ancora più, più profondo. Profondo è anche il primo, quindi non c'è una comparazione possibile, ma vivo di briciole, ma desidero il pane. Vivo di briciole, perché sono proprio briciole i nostri giorni, quello che riusciamo a fare, sono proprio frammenti, però te ne nutri perché coltivi un desiderio autentico di pane. Ecco, forse anche questo, se ci vuole, perché non penso che davvero siano necessari i titoli. È stato bello il percorso, è stato bello il modo con cui l'abbiamo attraversato, la preghiera, il silenzio, una comunione vera, una capacità di rimettersi interrogativi autentici della vita. Questa è stata la cosa più importante. Se però anche per illuminare un'esperienza un titoletto può servire, questi due non sono banali. Se poi ne trovate tre o quattro ancora, meglio. Perché se li trovate vuol dire che li sentite vostri, quindi vuol dire che sono giusti. E questo mi sembra davvero la cosa più importante. Ma intenzionalmente volevo dire solo questo stamattina, non introdurre un altro ulteriore percorso, no? Forse è tempo di decantazione e di sedimentazione. Se poi questo ci aiuterà anche a vivere bene il momentino alle 11, quando facciamo un poco di condivisione della fede insieme, meglio ancora. Vuol dire che almeno qualcosa del tanto silenzio che abbiamo attraversato in questi giorni diventa anche piccola briciola, no? Che favorisce il desiderio del pane per tutti noi. E allora anche questo mi sembra un gesto conclusivo e bello. Mi fermo qua. Buona preghiera davvero. Certo, poi la maniera con cui abbiamo vissuto questi giorni, per sé non ci sono stati né ordini né comandi, io tra l'altro non ne sarei capace, ma